Lunedì 17 febbraio, benvenuti ad una nuova edizione di GR Valdichiano sulla Rincontri Blu Cortona, frequenza 88.4 e 92.8. Ai microfoni Stefano Bertini vi augura una buona giornata. Da Castiglion Fiorentino arrivano le notizie di oggi. Un San Valentino speciale, quello del 2025, alla casa di riposo Cosimo Serristori di Castiglion Fiorentino. Abbiamo pensato di festeggiare, nel giorno del 14 febbraio, uno dei sentimenti più belli e sinceri, l'affetto fra nonni e nipoti. Dichiara il presidente Marcello Orlandesi, che aggiunge: per l'occasione abbiamo invitato i ragazzi del liceo delle scienze umane che, assieme ai nonni, guidati dall'esperienza del mastro cioccolatiere dell'azienda Sesto Canto di Castiglion Fiorentino, si sono cimentati nell'arte della creazione del cioccolato, raccontando e raccontandosi di storie passate e presenti. Due generazioni anagraficamente lontane, ma che molto hanno da condividere. È stato bello vedere nonni e nipoti all'opera, in un clima costruttivo e sereno, degno di un San Valentino speciale. L'ente Serristori ringrazia il preside del liceo Sauro Tavernesi per aver accolto il progetto e aver permesso la visita degli studenti alla RSA e la cioccolateria artigianale Sesto Canto di Castiglion Fiorentino per aver messo a disposizione la propria arte e donato tanti prodotti di altissima qualità. Oltre 35 milioni sono le eccedenze che i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto hanno maturato negli ultimi 3 anni, da riconoscere al gestore entro la scadenza della concessione del 2033. Come abbiamo sostenuto da anni, in tutte le sedi possibili, dalle assemblee ai tribunali, bisogna arginare un sistema diabolico di cui non vogliamo essere partecipi, dichiara il vice sindaco con delega ai tributi Davis Milighetti. L'attuale meccanismo tariffario, che impone un limite di aumento delle tariffe tarie alla luce del metodo tariffario rifiuti ARERA, se da una parte limita gli aumenti ai cittadini che sarebbero sconsiderati, dall'altra sta comportando la creazione di cosiddette eccedenze che dovranno essere riconosciute al gestore SEI entro la scadenza del contratto nel 2033 e che si ripercuoteranno nel futuro delle amministrazioni locali e nei cittadini. Rispetto agli oltre 35 milioni accumulati nell'ultimo triennio dall'intero lato sud, Arezzo, Grosseto e Siena, composto da 18 ambiti, l'area valdichiana risulta esposta per 4,7 milioni. Visti i risultati raggiunti in termini di differenziata, la popolazione coinvolta e l'estensione, sorgono dubbi sulla congruità dei driver applicati per la distribuzione dei costi. Visto che nelle prossime settimane i comuni dovranno provvedere, prima all'approvazione delle tariffe per i cittadini, a prendere atto dei costi approvati da ATO, riteniamo opportuno che tutti i comuni si preoccupino, anche se fino ad ora non l'hanno fatto, degli effetti di tale meccanismo, dichiara il vice sindaco Davis Milighetti, che conclude dicendo: maturare un debito e spostare la soluzione in avanti non è una soluzione, ma significa solamente posticipare un problema che andrebbe affrontato quanto prima. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea, come sempre, ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, martedì 18 febbraio, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi.
Frutti di stagione, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Ma che cosa c'entra la Caritas con la politica? Anche la Caritas adesso si mette a far politica? Erano voci di dissenso giunte alla redazione di Italia Caritas relativamente ad alcune scelte che la Caritas italiana aveva fatto in un contesto caratterizzato da profondi mutamenti nel sistema politico italiano. Monsignor Nervo, primo e allora dirigente della Caritas, rispondeva pressappoco in questi termini, citando lo statuto che nel primo articolo definisce le finalità e il perimetro di azione della Caritas. La Caritas italiana è l'organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. A leggere questo articolo con attenzione e senza tralasciarne alcuna parte, era innovativo più di 50 anni fa e lo è tuttora. Un organismo, come a voler sottolineare l'aspetto vitale che questo termine comprende, pastorale, perché centrato sul legame tra pensiero teologico e le sue ricadute dentro l'ordinario della vita, con le sue complessità, contraddizioni, e su mandato preciso e definito della Conferenza Episcopale Italiana, per dare attuazione concreta, in Italia e non solo, alle nuove istanze conciliari. Un organismo costituito per promuovere la testimonianza della carità e non solo per farla.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Buon inizio di settimana a tutti e ben trovati all'ascolto della pagina sportiva del lunedì, che non può far altro che prendere in considerazione la terza sconfitta consecutiva degli Amaranto al cospetto di una Torres molto molto disinvolta. La formazione sassarese segna qualche attimo prima che finisce il primo tempo, ma l'Arezzo nella ripresa non sa costruire nulla di buono e addirittura non tirerà mai in porta. Bene, l'analisi della gara e soprattutto quello che sarà il futuro della formazione Amaranto con Bucchi, che è un fiume in piena. Ascoltiamolo.
Quel gol nel finale ha praticamente azzerato la mente dei nostri giocatori, che nel secondo tempo hanno fatto una prestazione veramente al di sotto delle possibilità e inaspettata in alcuni punti.
Sono d'accordo su tutto, perché credo che abbiamo giocato un ottimo primo tempo. La Torres è una squadra difficile da affrontare perché è una squadra strutturata nei tre difensori centrali. I quinti sono giocatori di grandissima fisicità, di gamba. I tre attaccanti sono giocatori forti fisicamente, che attaccano lo spazio, quindi è una squadra che tende ad allungarti, e sapevamo, ma l'abbiamo accettato, quindi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, anzi credo che le occasioni migliori le abbiamo avute noi, poi abbiamo sbagliato magari qualche volta in ripartenza, la finalizzazione, insomma l'ultimo passaggio, però credo che eravamo dentro la partita vivi, lì dobbiamo migliorare quello che un po' dicevo a Terni, no? Cioè la lettura dei momenti. Finito il primo tempo, mancano 20 secondi, al limite dell'area ha sbagliato un passaggio in uscita, semplice, che non possiamo sbagliare, e poi cioè, non abbiamo accorciato l'avversario, gli abbiamo lasciato la conclusione dal limite dell'area con la squadra schierata. Cioè, noi non abbiamo preso un gol perché eravamo messi male, perché c'era stata una ripartenza pericolosa. Abbiamo preso un gol schierati. E lì c'è stata una reazione che io sinceramente non mi aspettavo, perché è come se si fosse spento l'interruttore e non può accadere. Cioè io ovviamente sto conoscendo questi ragazzi, sto conoscendo questa squadra e non mi spiego come mai una squadra che ha 40 punti ha una reazione agli eventi negativi come se ne avesse 16, perché prendi gol, è come se sto lottando per salvarmi, c'è un lumicino e l'evento negativo, basta, finita, sono retrocesso, sta partita è andata, basta. No, ci sono 50 minuti, prendi gol al 90esimo, ci sono 5, 6, 8 minuti, ancora buoni. Cioè, nel secondo tempo mi sono sbracciato, mi sono dannato l'animo, ho perso la voce, perché non posso credere che non ci sia la voglia di andare a contrasto, a duello, di sgomitare, di litigare con gli avversari, di cercare una punizione, di mettere palle in aria e cercare magari lo scontro, un rigore, l'episodio. Cioè, noi accettiamo tutto con una serenità, con una calma clamorosa. Non va bene. Noi abbiamo 40 punti. La salvezza è blindata? Tranquilli? Bene. Ci devi divertire. Devi andare in campo, devi andare a 2000 all'ora. Devi mettere tutto quello che hai da mettere dentro. Ma è quello che i ragazzi fanno vedere tutta la settimana. Vi invito, i nostri allenamenti sono a porte aperte. Venite a vedere una settimana di lavoro. E uno dice poi, com'è possibile che questa squadra che lavora così bene, che ha dei valori, fa un primo tempo buono e poi l'episodio la spegne completamente. Io guardo la Torres e guardo l'Arezzo. Finisce la partita, la Torres ha 5 giocatori ammoniti per entrate anche dure. Noi ne abbiamo uno che non era da ammonizione perché era un fallo normale di gioco. Questo per me è un dato, specie se hai perso una partita, no? perché il secondo tempo rischi qualcosa in più, magari dai una scarpata per una ripartenza, fai un fallo perché vuoi riconquistare la palla. No, no, e questo non va bene. Quindi questo lato di questa squadra va migliorato. Questa squadra ha il dovere di entusiasmare, di divertirsi e divertire, perché ha dei valori. E quindi non posso vedere un secondo tempo come questo dove si trascina una partita alla fine dicendo vabbè, la Torres era più brava di noi perché davanti abbiamo perso 1-0, ci sta? No, 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 assolutamente. Come per me, io sto ancora rosicando della sconfitta di Terni. Sono più forti, sono più bravi, sono là sopra, ma per me non ci sta. Se io perdo quando gli altri mi mettono là e mi prendono a pallonate o sono più bravi. Noi abbiamo perso due partite con due squadre, al di là dei valori oggettivi, che non hanno fatto più di noi, hanno fatto meglio di noi. Questa è la spiegazione. Quindi, poche chiacchiere. Il secondo tempo non esiste nel mio mondo.
Mister, buonasera. Le chiedo un aspetto positivo, secondo me, è stata la prestazione di Ravasio. Ho visto un attaccante che comunque ha fatto tanto lavoro per la squadra, molte sponde. Ecco, semmai le chiedo se come si fa a servirlo un po' di più in modo che possa anche concludere, magari finalizzare un'azione, o se è proprio una scelta magari utilizzarlo più per liberare spazi per Pattarello, Tavernelli.
Partiamo un po' dalle sue caratteristiche. Mario è un giocatore che strutturalmente è un centravanti. Ama molto svariare e muoversi. Quindi tante volte, per esempio anche nel secondo tempo, mi arrabbiavo con lui perché veniva esterno, veniva a giocare a palla, scaricava, e poi dicevo, sì, Mario, ma se poi c'è un cross, chi c'è in area di rigore? No? Noi vogliamo portare tanti uomini in area di rigore, quindi c'è bisogno, specie del centravanti. Quindi sulle qualità di Mario non abbiamo dubbi. Sul fatto che abbia fatto una buona partita, assolutamente non l'abbiamo servito bene, abbiamo preparato tanto i corridoi da aprire per servirlo, per giocargli di scarico in appoggio e per aprire poi una profondità. Se lo mettiamo fronte alla porta, ovviamente lo mettiamo nelle condizioni di determinare. Se gioca a spalle alla porta con un avversario comunque sia solido come era quello che aveva, perché Antonelli è un giocatore che ha grande struttura, e poi quando giochi frontalmente con l'avversario di spalle è sempre più facile, no? Quindi dobbiamo servirlo meglio, dobbiamo arrivarci meglio, perché poi quello che proviamo è questo, ma far giocare i nostri attaccanti in modo tale che riescano a liberarsi e poi a guardare la porta avversaria, e poi lì che vai a determinare, che vai a incidere.
È una prestazione decisamente negativa, ci aspettavamo qualcosa di meglio, ovviamente. C'è stata una netta impressione che il gol alla fine proprio del primo tempo abbia piegato le gambe alla squadra.
Ma è sicuramente stato un dettaglio all'interno della partita decisivo, perché la Torres fino a quel momento lì non ha creato nulla. Noi avevamo preparato le nostre cose, le avevamo messi comunque in difficoltà, abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo e dovevamo gestire meglio quel momento della partita lì. E purtroppo poi quando incontri queste squadre forti qua, quando commetti degli errori nel non capire il momento della partita, ci sta che poi lo paghi, e poi è chiaro che devi avere la forza di reagire, che purtroppo ecco, ci dobbiamo lavorare.
Ciao Luca, ti chiedo, ti sei abituato a delle prestazioni insomma sopra le righe spesso e volentieri, ecco, ti chiedo se sul gol potevi fare qualcosa di più oppure non l'hai proprio vista partire, magari ha chiuso bene sul primo palo e non c'era.
Sul gol Gliobre ha puntato Ale Renzi dentro il limite, se l'è portata sul destro, me l'ha incrociata, ma ha preso in controtempo. Comunque sì, lavoriamo col mister per prendere anche quelle, quindi a tua domanda dico di sì.
Allora, intanto come stai con l'infortunio, perché abbiamo visto Borra in un paio di occasioni scaldarsi, e poi volevo dire se ti pagano gli straordinari, perché adesso fai anche il libero aggiunto.
No, mi dà un po' fastidio l'occhio, ma ci sta, è stata una botta forte con Zamparo, e poi l'avevamo preparata così, cercando di metterli in difficoltà, no? Di metterli sotto pressione, giocando alti, corti. Il primo tempo ci siamo riusciti, e io ovviamente quando la squadra è così alta devo coprire la profondità ai difensori, quindi in quella situazione mi sono ritrovato lì alto. Però come ho detto, noi avevamo preparato determinate cose, il primo tempo ci siamo riusciti e il secondo tempo un po' meno, perché ci siamo fatti un po' prendere dalla frenesia, dal cercare un po' di recuperare, e poi quando incontri squadre forti che si chiudono, si bloccano, esce una partita sporca, complicata, brutta, e poi le cose quando non vanno, no, devi avere la forza comunque di gestire in un modo diverso la partita, non così.
L'ultimo intervistato in sala stampa era Luca Trombin, Bene, mancano due incontri per completare la 27esima giornata, cioè Lucchese-Perugia e Pescara-Ascoli in programma questa sera alle 20.30. Gli altri risultati: Gubbio batte Pineto 2-1, Pianese 1, Milan Futuro 0, a Pontedera-Carpi 2, Pontedera 0, Vispesaro, Sesti Levante 0-0. Ad Arezzo quindi Torres 1, Arezzo 0, Legnago-Salus-Virtus-Entella 1-1, a Ferrara-Rimini 3, Spal 0 e infine Campobasso batte Ternana 1-0. Ecco, le novità sono appunto rappresentate in questa giornata dalla Virtus Entella, che è stata fermata sul risultato di 1-1 dall'ultima in classifica, il Legnago Salus. La cosa non deve stupire, perché il Legnago Salus riuscì a battere anche il Pescara proprio a domicilio, e poi in serata alla partita delle 19.30 proprio la sconfitta della Ternana a Campobasso, che comunque così non riuscirà ad approfittare di questo piccolo rallentamento della Virtus Entella. Pensiamo che forse questa sera il Pescara, che già sa il risultato, si impegni al massimo per battere l'Ascoli. Bene amici, l'Arezzo tornerà in campo lunedì 24 febbraio alle 20.30 sul campo di Rimini. È tutto per oggi amici, passate una buona giornata, ci sentiamo domani. Giorgio Farelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 17 febbraio 2025. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso a tratti, sia per nubi alte che basse, con alcune schiarite, specie nella seconda parte di giornata. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione, con venti deboli di grecale, temporanei rinforzi serali. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.